Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo a leggere dalla lettera agli Efesini, quel brano che parla delle armi dello Spirito. San Paolo che dice: attingete forza nel Signore, nel vigore della sua potenza, rivestitevi dell'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete perciò l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove. State dunque ben fermi, cinti i fianchi con la verità. Fin qui abbiamo letto l'altra volta, cinti i fianchi con la verità, e forse ricordate ancora qualche cosa, altrimenti non ripeto. Andiamo avanti. Rivestiti con la corazza della giustizia, e ci fermiamo qui. Quindi oggi vediamo questo rivestiti, e la traduzione nuova invece dice con indosso la corazza della giustizia. Al posto di rivestiti dice indosso la corazza. La corazza, che cos'è la corazza? Noi non la mettiamo generalmente, è un'armatura, quindi qualcosa che adoperano i soldati. La corazza non è un'arma per offendere o per vincere. La corazza è una difesa dalle armi degli altri, dalle armi del nemico. E la corazza è quella difesa, in pratica è come un qualcosa che riveste, un vestito che difende la persona dal collo ai fianchi, quindi tipo un maglione, oggi si direbbe giubbotto antiproiettile. Difende particolarmente il cuore, la parte più, come si può dire, vitale, più delicata, che una volta venisse colpito il cuore si è morti. Se uno colpisce una gamba non sei ancora morto, ma il cuore. Quindi la corazza è questa difesa della persona e viene indossata in un modo sicuro, stabile, deve essere legata bene con una giacca, come un vestito che non si può perdere neanche correndo o saltando. Indosso la corazza, quindi sempre presente. Questa, non so, c'è una, l'altra traduzione dice rivestiti della corazza, e quel rivestiti ci fa venire in mente un altro passo della lettera ai Romani, invece, che dice rivestitevi di Gesù Cristo. Quindi lui, Gesù, che deve essere il nostro vestito, in modo che chi ci vede, cosa vede? Vede Gesù. Vede qualche cosa di Gesù. Rivestitevi di Gesù Cristo. Indosso la corazza della giustizia. Che cos'è la giustizia? Questa è una parola frequente nel linguaggio umano. È frequente nel linguaggio biblico. Se leggete i Salmi, c'è spesso giusto, giustizia, il Signore è giusto, gli ingiusti, i giusti, è molto frequente questa parola. E anche tra gli uomini si sente parlare spesso di giustizia. Gli antichi latini avevano dato una definizione in latino, ovviamente, ve la dico in latino, uniquique sum. Vi piace? Uniquique sum, che vuol dire dare, sottinteso, a ciascuno il suo. È diventata quasi proverbiale questa parola. L'hanno messa addirittura in cima come sottotitolo a un giornale, niente meno che l'Osservatore Romano. Uniquique sum, a ciascuno il suo. In fondo, forse si può far riferimento a quello che ha detto Gesù a Cesare il suo, a Dio il suo. E se dai a Dio il suo, c'è dentro anche quello che dai a Cesare, perché è tutto di Dio. Comunque questo uniquique sum, dare a ciascuno il suo, è una frase che la puoi leggere e la puoi intendere in maniera anche equivoca, se si vuole. Difatti, se tu dici a ciascuno il suo, io comincio a pensare, quindi a me il mio, e comincio a pretendere, e comincio a dire a me spetta questo, a te quello che avanza, no? Cioè il pericolo di questa frase potrebbe essere questo qui. C'è qualcosa che è mio, quindi io ho dei diritti, quindi mi spetta, quindi io voglio, quindi tu devi. Quindi questa frase potrebbe dare origine a pretese che giustificano anche il nostro egoismo. E la giustizia umana, come si parla in genere nel mondo, questo mondo, in fondo è basato su questi egoismi, a soddisfare gli egoismi dell'uno e dell'altro. E così, quando penso io faccio qualche cosa, di conseguenza cosa ci guadagno? È quello che penso subito, no, perché è giustizia. La giustizia umana è così: faccio una cosa, cosa ci guadagno? E si dice anche che anche il cane muove la coda per qualcosa, non per niente. Quindi, ecco, allora, dando alla parola giustizia questo significato, mi allontano dal cuore del Padre, mi allontano dal cuore di Dio, perché per Lui la sua giustizia come sarà? La sua giustizia è quella dell'amore di un padre che ama, e Lui non dirà mai a me spetta questo, io ho diritto, perché nel cuore di Dio, che è cuore di padre, c'è un amore sempre disinteressato. Non pensa al guadagno, non ha interessi, il suo è amore di padre, quindi libero e gratuito. Essere giusti secondo Dio vuol dire essere disinteressati, avere nel cuore un amore come il suo. Quindi per noi essere giusti vuol dire essere al posto giusto. E qual è il posto giusto per me? È il posto del Figlio. Dio occupa il posto del Padre. Il posto giusto per me è il posto del Figlio. E il Figlio somiglia al Padre. riceve dal Padre il suo amore. Quindi anche il mio amore deve essere somigliante, deve essere disinteressato come quello del Padre. Altrimenti non sono al posto giusto. Non sono giusto. Verrebbe da, come si può dire, da pensare, vabbè, facciamo così, lo leggiamo un paio di versetti del libro della Sapienza, al capitolo 2, dove si parla del giusto, di come viene visto il giusto dalla gente di questo mondo. La nostra forza sia regola della giustizia. Padroneggiamo sul giusto povero. Non risparmiamo le vedove, nessun riguardo per la canizia ricca d'anni del vecchio. La nostra forza sia regola della giustizia, perché la debolezza risulta inutile. Quelli di questo mondo pensano così: la nostra giustizia deve dipendere dalla nostra forza, quindi se noi siamo forti possiamo opprimere il debole, eccetera. Tendiamo insidie al giusto. Qui giusto è inteso secondo Dio. Tendiamo insidie al giusto perché ci è d'imbarazzo, è contrario alle nostre azioni, ci rimprovera le trasgressioni della legge, ci rinfaccia le mancanze contro l'educazione da noi ricevuta. Questo è il giusto secondo Dio, diventa un rimprovero per chi non lo è. E vogliono fare, essere giusti con la forza invece. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e si dichiara figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri sentimenti, eccetera, eccetera. Se il giusto è figlio di Dio, egli l'assisterà e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con insulti e tormenti per conoscere la mitezza del suo carattere. Condanniamolo a una morte infame. E allora qui comprendiamo chi è il giusto secondo Dio. È proprio quello che dice Dio è mio padre, io sono suo figlio, che è stato condannato ad una morte infame, è Gesù il giusto. Quindi noi essere giusti secondo Dio è vivere da figli e mettere in atto l'amore che somiglia a quello del Padre, un amore gratuito, disinteressato. Ho pensato di raccontarvi un esempio preso dalla mia storia, posso, se non vi offendete, un esempio personale. Quando ero studente di teologia, avevo imparato a battere a macchina, sapete, con le macchine che c'erano una volta. E battevo a macchina le dispense del professore di teologia e lo facevo volentieri, gratis, con gioia, e ero contento quando arrivava il professore che mi dava i suoi fogli, e poi io, anche per i miei compagni, dopo c'era qualcuno che ciclostilava o faceva, no, le fotocopie non c'erano allora, ma si poteva ciclostilare, e così era utile anche per i miei compagni, un servizio da fratello, da discepolo per il professore, un atto d'amore, e ero contento di farlo. A un certo punto qualcuno ha cominciato a dire, era quel periodo che anche lì fuori si sentivano rivendicazioni, eccetera, dice, ma un lavoro così merita una ricompensa, è giusto, un tot per pagina. Allora io ho cominciato, è giusto, voi non direste che è giusto, certo tutti, è giusto, un tot per pagina. E allora io mi sono lasciato abbindolare da queste parole, è giusto, un tot per pagina. Quindi è mio diritto ricevere qualche cosa, vuol dire i miei compagni pagheranno un po', oppure il professore, e io ricevo, adesso non mi ricordo più quanto ricevevo, o se ricevevo, ma comunque questi pensieri. E allora ho cominciato a far calcoli, questa settimana batto tot pagine, quindi ricevo tot, quindi posso comprare tot. Nel nostro coso di che avevamo una specie di spaccio dove si poteva comprare le matite, la carta, le gomme, i francobolli, eccetera. Quindi guadagno tanto, quindi quando battevo avevo fretta e saltava dentro qualche errore di più. Il mio lavoro non era più un atto d'amore. Non mi dava più gioia, ma preoccupazione, un po' di ansia e pensieri di calcolo, tutti così. Finché ho notato questo cambiamento, ma chissà quanto ci è voluto per notare questo cambiamento, però dopo non sai più come fare perché è giusto, è giusto. Io credevo fosse giusto, ma non era giusto secondo Dio. Avevo perduto la giustizia secondo Dio, cioè la dimensione dell'amore gratuito. Non ero più un uomo creato secondo Dio nella giustizia e santità vera, come dice sempre la lettera di Efesini al capitolo 4. Avevo perduto la dimensione dell'amore paterno. Avevo acquisito la dimensione egocentrica, con schiavitù alle cose, al denaro, ai sentimenti legati a ciò che passa. Il libro della Sapienza direbbe un po' più avanti, al capitolo 5, capitolo 15, i giusti vivono per sempre, i giusti secondo Dio, quelli che della loro vita fanno un atto di amore, e di amore gratuito. Quelli che indossano la giustizia, come corazza diremo adesso. Quindi questa giustizia è la corazza, difende il nostro cuore, avvolge la nostra vita, perché è la corazza. Allora indossiamo la misericordia, la pazienza, la gratuità. È questa che ci fa, che ci dà quella giustizia che ci fa somigliare a Dio. Allora chi ha questa corazza diventa forte, resiste alle armi del nemico, quindi può andare tranquillo in battaglia, sicuro, perché il cuore non viene colpito, e può conservare la gioia anche nella tribolazione. Può superare situazioni difficili, può venire colpito al braccio o alla gamba, ma è sicuro di vivere ancora, di non morire. Il giusto. Leggendo il Vangelo troviamo che questa parola giusto viene rivolta o adoperata per Giuseppe, lo sposo di Maria. Lui è capace di fare i suoi programmi, e li fa, come ogni bravo uomo. Però è un uomo giusto, cioè vuol fare la volontà di Dio. Sul più bello i suoi programmi vanno in fumo. Sul più bello lui, proprio perché è giusto, se li lascia cambiare. Non fa la sua volontà, ma fa la volontà di Dio. Quindi la giustizia di Giuseppe, che lui cerca di viverla così come può, poi diventa ubbidienza. Ubbidienza ai sogni, cioè non ai sogni, al Signore che gli parla in sogno. E così il suo amore diventa ancora più disinteressato. Il suo amore per Maria e il suo amore per Gesù diventa ancora più disinteressato. Diventa davvero amore gratuito. Lui non ne ricava nulla, solo fatiche in più. Giuseppe, uomo giusto. Nella lettera agli Ebrei ci viene detto che la correzione arreca frutto di pace e di giustizia. La correzione. Quando uno ti corregge, come qui il Signore ha corretto Giuseppe, gli ha corretto i suoi piani, glieli ha cambiati completamente. Così anche per noi la correzione è frutto di pace e di giustizia, e arreca frutto di pace e di giustizia. Quando uno viene corretto, corretto dal Signore, ma il Signore può servirsi di tanti strumenti. Quando uno viene corretto, ecco come frutto riceve la giustizia, cioè comincia a vivere secondo l'amore del Padre, non secondo i propri programmi, non secondo le proprie decisioni, non secondo i propri modi di vedere. Quindi per poter arrivare alla giustizia desideriamo la correzione. San Pietro, nella seconda lettera, ci dice che siamo in attesa di nuovi cieli e terra nuova. Qual è la novità di questi cieli e di questa terra? Cioè, che differenza ci sarà? Per essere nuovi devono essere diversi, altrimenti una cosa non è nuova se non è diversa. In cosa consiste? Nei quali avrà stabile dimora la giustizia. Quindi nei cieli nuovi e nella terra nuova ci sarà la giustizia. Quella, ovviamente, quella di Dio. Perché quella umana c'è sui cieli e sulla terra che devono passare. E passeranno, perché c'è una giustizia che non è quella di Dio. Nei quali avrà stabile dimora la giustizia. E questa giustizia deve essere presente nel servizio che noi offriamo al Signore. Come dice Zaccaria nel Cantico, quando è nato Giovanni Battista, allora noi siamo destinati a servirlo senza timore, in santità e giustizia. Questa giustizia che ci verrà con la correzione, perché altrimenti noi siamo sempre in balia della giustizia secondo gli uomini, che non è gratuità, che non è amore paterno. Quindi abbiamo bisogno della correzione, così che il nostro servizio a Dio, il nostro servizio su questa terra sia secondo il cuore di Dio, in santità e giustizia. Nel libro del Deuteronomio viene detto ancora che le vie del Signore sono, le sue vie sono giustizia. Egli è giusto. Sono giustizia che devono manifestare la mia santità, la santità di Dio. E perciò la nostra giustizia deve essere quella di Dio, per manifestare la sua santità. Gesù, quando si rivolge al Padre, nel brano che conosciamo, in quella grande preghiera del capitolo 17 di Giovanni, qualche volta dice Padre soltanto, qualche volta Padre Santo, ma alla fine Padre Giusto. E qui giusto è detto da Gesù, quindi Gesù lo dice tenendo conto del modo di usare la parola giusto di tutta la Sacra Scrittura della Bibbia. Quindi Padre Giusto vuol dire tu ami con il tuo amore, che è gratuito, disinteressato. Gesù non usa la parola alla maniera degli uomini. Padre giusto. E Gesù questa parola la adopera ancora quando comincia sul monte il grande discorso della montagna e dice: beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. Qual è la giustizia che pensa Gesù? Che deve essere nel cuore dei beati? È la giustizia secondo Dio. Quindi beati quelli che hanno fame e sete, cioè che desiderano ardentemente di vivere l'amore gratuito, l'amore paterno, l'amore di Dio. Desiderano manifestare la sua santità. Beati questi. E poi aggiunge poco dopo: beati i perseguitati per la giustizia. Quindi vuol dire che questa giustizia, questa fame e sete della giustizia, non è compresa in questo mondo. Metterà in moto quei sentimenti di quelli che dicono: si vanta di aver Dio per padre, mettiamolo alla prova con tormenti, mettiamolo a una morte infame. Quindi beati quelli che saranno perseguitati per la giustizia. E subito dopo lo dice: rallegratevi, esultate, sarete calunniati, eccetera. No, beati, perseguitati per la giustizia, quelli che hanno fame e sete della giustizia sono beati. Perché Gesù stesso ha fame e sete di giustizia. Gesù è il primo, è lui che ci dà esempio, è lui il giusto. Più ancora come e più di Giuseppe. Ci mostra la giustizia di Dio e ce la mostra sulla croce, nella maniera completa. Ecco, noi siamo su questa strada. Mettiamo la giustizia come corazza. Senza giustizia siamo in balia di tutte le frecce del nemico, di tutte le armi del nemico. Se vogliamo resistere, come corazza dobbiamo avvolgerci di giustizia, quindi l'amore gratuito, bisogna tenerlo a portata di mano costantemente. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.